Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
I conflitti non piacciono a nessuno, eppure i conflitti emotivi, professionali, interiori, relazionali sono dappertutto. Eraclito, molti millenni fa, diceva che il conflitto, polemos, di ogni cosa è padre e tutto quanto governa. E aveva ragione. Ecco perché tentare di evitare i conflitti della vita non è mai una buona idea. È meglio imparare a gestirli, ma come fare? Beh, in questo Daily Cogito, che come vedete si trova in uno studio strano, lo studio del Cerbero, che di conflitti ne sa qualcosa, dicevo in questa puntata vi racconterò tre metodi efficaci per gestire i conflitti quando ancora possiamo farlo. E ne parliamo come sempre dopo la sigla! No, abbiamo sbagliato sigla, sbagliato studio, sbagliato città, sbagliato tutto, ma ben trovati in questa strana puntata di Daily Cogito. So che chi è in podcast non può vederlo, ma siamo dal Cerbero Studio e voglio ringraziare Marra, Chitano, Simone, Flame perché ci hanno dato questa ospitalità in questi giorni in cui siamo in trasferta, siamo a Roma per qualche giorno per alcuni eventi, poi magari ve ne parlo un po', e così abbiamo detto non vogliamo rinunciare alle live, ci ospitate e loro ci hanno dato asilo, quindi grazie veramente. E ovviamente se qui in uno dei regni della conflittualità internettiana non potevo che parlare di conflitto. E vorrei partire dicendo questo: se spendessimo la metà delle energie che spendiamo oggi per nasconderci dai conflitti, nel tentativo invece di gestire i conflitti, credo vivremmo molto più serenamente. E invece siamo stronzi, perché nascondiamo sempre sotto il tappeto i conflitti, le cause dei conflitti, non vogliamo vederli, via, non voglio pensarci, voglio distrarmi, non ci pensiamo, minimizziamo i conflitti, sì, ma cosa vuoi che sia? E poi di cosa vuoi che sia, in cosa vuoi che sia, tutto quanto esplode prima o poi. Lo si vede in ogni ambito della vita, nell'amore, nell'amicizia, sul lavoro. Noi però continuiamo a farlo, forse perché non abbiamo imparato le lezioni della vita, e allora vorrei ricordarne alcune, in quanto noi viviamo nell'illusione che evitare i conflitti sia il metodo più economico e conveniente rispetto invece a gestire i conflitti, affrontarli, quando sembra che ancora non ce ne sia il bisogno. Ma questo è un grave errore, perché il costo di un conflitto non gestito per tempo sarà incommensurabilmente più ampio rispetto a chi invece gestisce di volta in volta questi conflitti con metodo e con cognizione di causa. Noi dimentichiamo infatti che il conflitto esplode in modo manifesto, ma non perché emerge dal caso. Di nuovo questo tema ritorna. Noi quando soffriamo, i conflitti sono fonte di sofferenza, di dolore, di fastidio enorme, noi in qualche modo ci siamo abituati a pensare che quando soffriamo sia un'ingiustizia del mondo, che sia il mondo che ci vuol male. Pensiamo che i conflitti vengano fuori così dal nulla. Ma in realtà è soltanto un errore di prospettiva, o meglio, di distrazione, perché il conflitto non emerge dal caso, non emerge dall'ingiustizia, non è il mondo cattivo, no. È il risultato del lento accumularsi di tante microcondizioni che spesso ci sono nascoste. E infatti ogni conflitto manifesto di fronte a te, di ogni genere, emerge da una montagna di microconflitti che hai minimizzato, che hai messo sotto il tappeto, di cui non ti sei accorto. E bisogna imparare a vederle queste cose. Insomma, noi non ci nascondiamo veramente dai conflitti, ma dalla comprensione di quegli elementi che hanno fatto manifestare un certo conflitto. Perciò i conflitti ci distruggono perché noi abbiamo ignorato, da ignoranti, le cause, le microcause. Perché volevamo restare in pace, volevamo essere lasciati tranquilli. E poi tranquillo non sei più perché tutto quanto va all'aria. Quindi credo sia importante ragionare sulla gestione dei conflitti e cercherò di farlo sempre con esempi concreti e ragionamenti vicini alle nostre vite. Quindi drizzate bene le orecchie e ascoltate fino alla fine, non prima di avervi annunciato alcune cose importanti. Per esempio, la cosa più importante attualmente è il nuovo libro che esce, anzi scusatemi, è uscito. Allora, per chi vede la live uscirà domani, per chi vede la differita è uscito ieri. È sempre bello questo viaggio nel tempo, molto demoniaco, Critica della ragion demoniaca, che è il mio nuovo saggio per Feltrinelli. ed è un saggio a cui tengo moltissimo, perché è il mio libro più maturo, dentro tanti temi molto molto importanti, molto intimi, fra cui l'iperdipendenza, la pornoidolatria, la gestione delle anestesie sociali, ma anche dentro ragionamenti sull'amore, sull'amicizia, sulla gratitudine, che cosa sono gli Odradek, ovvero i cavalli di Troia che permettono ai demoni di entrare nella nostra vita e prendere possesso della nostra coscienza. Insomma, è un testo denso, sono 200 e rotte pagine di ragionamenti, è un saggio di filosofia con una prefazione di Andrea Giulio Dori. Lo presenteremo anche a Schio sabato 23 marzo in occasione del Cogito Ergo Summit, che è l'evento più importante nella storia di Daily Cogito. Si terrà al Teatro Civico, i biglietti sono già tutti esauriti, però essendo gratuito credo che se arrivate lì un posticino lo troviamo comunque, quindi insomma non fatevi troppi problemi. E sarà un bellissimo evento con tanti ospiti, ci sono Matteo Flora, c'è Francesca Marziali, c'è Andrea Giulio Dori, ci sono tanti ospiti, trovate il calendario completo sul nostro sito dailycogito.com, siateci, oppure se non potete esserci perché siete a San Francisco, a Los Angeles, potete seguire anche la diretta streaming a partire dalle 18 di sabato 23 marzo. Grazie per chi ci sarà, io non vedo l'ora, siamo molto eccitati anche perché parleremo della Cogito Academy, che è una roba importante, molto importante, da non perdere. Ma adesso torniamo ai nostri conflitti. Io credo che sia necessario partire da quello che dicevo prima di questo disclaimer, ovvero il conflitto è la parte visibile di ciò a cui noi rimaniamo ciechi. Se vi ricordate, qualche mese fa io ho parlato dei terremoti della vita e ho detto, se tu vuoi capire i terremoti, devi acuire lo sguardo per vedere quali sono i sommovimenti tellurici, i micro terremoti, che poi vanno a comporre il macro terremoto, e più ignori quei micro terremoti, più il terremoto sarà devastante, o almeno ti coglierà di sorpresa. La stessa cosa ancora di più vale per i conflitti, perché se il terremoto della vita può essere anche una tragedia di cui veramente non hai nessun tipo di cognizione, può essere una persona che muore, una relazione che finisce per motivi che stanno al di fuori del tuo potere completamente, qualcosa di veramente casuale, ecco, i conflitti è molto difficile che nascano da qualcosa di casuale, perché i conflitti sono sempre relazionali, hanno a che fare con i comportamenti che intratteniamo fra le persone, e quindi c'è sempre un forte connotato di responsabilità e di capacità di capire i motivi per cui un conflitto si scatena. E per riuscire a vedere il conflitto, ovvero la parte manifesta di quello che succede nella nostra vita, tu devi acuire lo sguardo per vedere i micro conflitti. E i micro conflitti sono proprio quelli che noi ignoriamo. Perché? Perché ci sembrano sempre piccoli, insignificanti, da minimizzare. E questo è un grosso problema. La maturità di un individuo, secondo la mia visione, sta proprio nella capacità di conoscere il modo in cui i conflitti si manifestano. Ovvero, quali sono i movimenti della mia vita e della tua vita, per esempio del nostro amico, del nostro partner, del capo, del collega. Quali sono i movimenti che magari istintivamente riterremmo insignificanti e che invece poi compongono quell'accumularsi di cose che portano al crollo del castello di carte, al terremoto della nostra relazione, al conflitto che vorremmo non evitare, ma gestire? Questa è una domanda importante e io credo che una persona diventi matura quando comincia a comprendere questo meccanismo. Non c'è nulla di casuale, totalmente casuale nei conflitti. Ci sono sempre delle ragioni. Ciò non significa che possiamo controllarle, significa che possiamo capirle. Altrimenti, se noi non facciamo questo, siamo nell'immaturità, ovvero siamo condannati a ripetere sempre le condizioni che scatenano i conflitti, non capendoli, non fornendoci dei giusti strumenti, dello sguardo attento e maturo per comprendere quei movimenti, per conoscere i motivi per cui qualcosa si scatena, saremo sempre condannati a ripetere quelle cose e i conflitti ritorneranno, ed è il motivo per cui in tanti, quando hanno una relazione che non funziona, quella relazione finisce con un cataclisma, entrano in un'altra che finirà con lo stesso cataclisma. È il motivo per cui qualcuno che sul lavoro non riesce ad analizzare i conflitti che egli scatena e che ovviamente vive in relazione con gli altri, se non analizza bene le motivazioni, finirà per entrare in un altro lavoro che porterà gli stessi conflitti, gli stessi errori, gli stessi micromovimenti. E la maturità è capire quello che sta sotto a ciò che poi tutti quanti vedono. È la trama nascosta, tanto per tornare a Eraclito, che è più importante della trama manifesta. Non perché la trama manifesta, il conflitto manifesto non sia importante, certo è fondamentale, ma perché la trama nascosta è la vera ragione. Quindi gli intrecci nel mio animo e in quello degli altri sono fondamentali da comprendere per poi capire il conflitto che si è scatenato e magari agire meglio la volta successiva. Perciò ci sono tre vie, in realtà molte vie, però io voglio parlarvi di tre vie, metodi, modi per acuire lo sguardo e comprendere questi movimenti dell'animo, chiamiamoli così. E vorrei partire col primo, che è il più elementare. Osservare i microconflitti. Cosa vuol dire osservare i microconflitti? Intanto vuol dire ammettere quello che ho detto finora, cioè ciò che scatena il conflitto, ciò che cattura la nostra attenzione, che è il momento in cui tutto crolla, non è la causa, ma è la conseguenza. Noi la riteniamo la causa perché siamo disattenti. È come... C'è un bellissimo libro di Philip Dick che è Ma gli androidi sognano pecore elettriche, che io ho citato nel mio libro, usando il concetto di palta, la legge della palta. A un certo punto Dick scrive questo: la palta è fatta di oggetti inutili, inservibili, come la pubblicità che arriva per posta, o le scatole di fiammiferi dopo che hai usato l'ultimo, o gli involucri delle caramelle, o l'omeo giornale del giorno prima. Quando non c'è più nessuno a controllarla, la palta si riproduce. C'è la prima legge della palta. La palta scaccia la non palta. Ecco, la palta è il casino, l'accumularsi di quello che in inglese viene chiamato kipple, da Dico, con questa bellissima parola. Vale lo stesso per le relazioni. Quando tu smetti di prenderti cura dei micro movimenti delle relazioni, che è una cosa faticosa, la palta delle relazioni, i micro errori, i micro conflitti, le cose non dette, le bugie, i comportamenti fuori posto, tutte quelle cose che prese da sole sono insignificanti, vanno a accumularsi. A un certo punto si scatena il disastro. Ecco allora che tu devi individuare i micro conflitti, i micro movimenti, perché è l'unico modo per capire come poi si manifestano i conflitti. Attenzione, i micro movimenti sono suoi, di chi sta in relazione con noi, del gruppo in cui siamo parte, delle persone di riferimento, ma sono anche i tuoi. E bisogna saper discernere questo, perché saper discernere i microconflitti reciproci, che sono diversi evidentemente perché sono diverse le persone in campo, significa saper anticipare i conflitti. Attenzione però, anticipare che non vuol dire evitarli. Ecco, rendiamoci conto del fatto che non ci sarà mai nessun intelletto sufficientemente adeguato a livello umano da poter evitare i conflitti, perché il conflitto è il risultato dello scatenarsi di forze talmente complesse che prima o poi arriva. Possiamo però anticipare il conflitto, ovvero essere preparati al momento in cui avverrà. Ed ecco allora qual è veramente il primo consiglio che voglio darvi. Com'è che si osservano i microconflitti? Osservando gli esempi altrui, quindi ascoltando le storie di chi ha vissuto conflittualità e ne ha lasciato traccia. Ecco che cos'è la letteratura, ecco che cos'è anche la filosofia. La filosofia è la traccia lasciata da individui che hanno vissuto dei conflitti, conflitti spesso molto disturbanti, molto pesanti, conflitti interiori, conflitti con gli altri, conflitti con Dio, l'universo, tutto quanto, e ne hanno scritto. Ne hanno scritto per riuscire a lasciare traccia dei micro conflitti che hanno portato poi a quell'esperienza che magari ha cambiato la loro visione del mondo. Ma la stessa cosa vale per l'arte, per i romanzi. Sono tutte tracce con cui le persone cercano di dirci: guarda, il mio conflitto si è costruito così. Non so, i romanzi di Philip Roth raccontano continuamente conflitti. Pastorale americana racconta la conflittualità che nasce quando un padre, che ha tutta la vita perfetta e via dicendo, minimizza i segni conflittuali di una figlia che non riesce ad adattarsi al suo mondo. La stessa cosa è Lamento di Portnoy, tutti i romanzi di Roth sono questo, ma i romanzi di Dick la stessa cosa, quelli di David Foster Wallace la stessa cosa. Cioè la letteratura è una traccia per fornirci gli strumenti per anticipare i nostri conflitti. E quando tu capisci questo, i libri prendono una forma diversa, diventano letteralmente dei segnali di avvertimento che ti dicono: attento, stai bene attento, nella tua vita potrebbe succedere questa cosa qua, ti dico cosa è successo nella mia. E questo viene fatto con i simboli, con i ragionamenti e tutto quanto, ma leggere libri ti aiuta ad anticipare i conflitti. Fare esempi, ecco, è l'ultimo punto essenziale in questo consiglio. Quando viviamo dei conflitti, raccontiamolo alle persone a cui teniamo, raccontiamolo. Finisce una relazione, narriamo che cosa è successo, perché è successo, perché in primo luogo aiuta noi a rielaborare, ma in secondo luogo darà degli strumenti agli altri per riconoscersi in quello che è successo. Ed è veramente importante. Quindi osservate i microconflitti, leggete i microconflitti altrui, cercate esempi e date esempi. Il secondo consiglio: stressare la paura di tenersi tutto dentro. Perché dico questo? Perché siamo creature semplici e il conflitto non lo vogliamo, ci fa soffrire. E quando abbiamo sufficiente libertà e benessere da poter illuderci di evitare i conflitti, cerchiamo di pensare ad altro. Il problema è che quando pensiamo ad altro, il nostro orizzonte mentale si restringe. E invece bisogna allargarlo. Perché dico questo? Perché tenersi dentro ciò che ci fa scatenare quei microconflitti, quel comportamento fastidioso, questa cosa non detta, questa piccola menzogna che ho sgamato ma non voglio dire perché scatenerebbe un'animosità, questo elemento che si adatta poco all'ambiente, via dicendo, insomma, questi microconflitti, se noi ce li teniamo sempre dentro, finiscono per stringerci lo sguardo, perché ci rendiamo ciechi a tutto quanto, anche quello che noi facciamo potrebbe essere conflittuale per gli altri. A quel punto lì, di nuovo, si accumula tutto e poi esplode. Noi dobbiamo allargare invece quell'orizzonte. E per farlo bisogna stressare quella paura che ci porta a tenerci tutto dentro. Cioè, tutti quanti abbiamo paura della conflittualità, ma bisogna allargare. È un po' come se... Avete presente la scena di Ace Ventura, quando Ace Ventura esce dal culo del rinoceronte? Ecco, immaginatevela così. Stressare è come se nel nostro animo ci fosse un piccolo pertugio da cui far uscire piano piano le conflittualità, da cui esprimere ciò che ci infastidisce, ma all'inizio è molto molto stretto quel pertugio. E quindi, come sventura, facciamo fatica a uscire, ok? Però piano piano, se stressiamo quell'orifizio dell'animo, lo allarghiamo e riusciamo ad esprimere meglio, in modo più libero, rendendoci conto anche del fatto che non c'era veramente niente di cui aver paura. La paura dei microconflitti è stupida, perché poi ci espone alla paura, quella molto più concreta, dei conflitti che poi esplodono. Quindi stressare quella paura è come se allargassimo l'orizzonte, migliorassimo il setaccio, capiamo meglio cosa far passare e cosa non far passare. Però per farlo dobbiamo renderci conto di come funziona questa cosa. Vedete, se noi riusciamo a fare questo, accadono alcune cose molto importanti. Io sono stato per anni una persona che i conflitti cercava di lasciarli passare. E questo mi ha portato a un sacco di problemi. E quindi a un certo punto mi sono detto, no, adesso basta, voglio abituarmi a essere quello, anche stronzo, che fa notare i microconflitti quando nessuno vorrebbe farli notare. E questo è il motivo per cui ho pochi amici molto buoni. In primo luogo è successo che attraverso il miglioramento della mia capacità di esprimere quei microconflitti, quindi combattendo la paura delle conseguenze e volendo dirli, ho iniziato a capire meglio quali fossero i microconflitti veramente da lasciar correre e quali invece no, andavano affrontati. Perché quando tu allarghi l'orizzonte e smetti di avere quella paura del microconflitto, tu riesci a valutarli meglio. E allora capisci che, non so, se convivi in casa con qualcuno, il fatto di tornare a casa la sera e trovare le candele accese può essere qualcosa per te molto fastidioso, mentre il trovare il tubetto del dentifricio aperto, in realtà sì, ti infastidisce, ma non è poi così fondamentale, perché magari scopri che l'hai fatto anche tu alcune volte, scopri che non porta veramente nessun danno, mentre le candele costano. Sono tutti esempi molto molto cheap, mi perdonerete, ma è soltanto per far capire che se tu ti metti a disposizione di esprimere queste microconflittualità e capirle, capirai anche meglio quali lasciar correre e quali no. Ed è importantissimo questo, perché significa rendersi più consapevoli di quello che veramente ti disturba e degli effetti che ha quel tipo di disturbo su di te. In secondo luogo, impari ad esprimere in modo più adeguato e per tempo quei comportamenti, quelle conflittualità che non vuoi lasciar correre. Perché se tu ti abitui a frenare quella paura istintiva, a dire no, ma io non voglio essere quello che rompe le balle su questa piccola cosa, e cominci a dire no, ho tutto il diritto di farlo nel modo giusto, ecco che ti allenerai a dirlo nel modo giusto. Quando tu cominci effettivamente a esprimere queste microconflittualità, all'inizio sarai goffo, perché sarai agitato, parlerai male, userai le parole sbagliate e ovviamente all'inizio rischi anche di aumentare l'animosità. È per questo che all'inizio bisogna farlo sempre con umiltà. Non dire, guarda che questa roba qua mi dà fastidio, ma dire, scusami, hai mai pensato che questo comportamento potrebbe crearmi dei problemi? una domanda a cui magari l'altro risponde no. Allora lì si comincia a cazzotti oppure si comincia a ragionare. Ecco, se all'inizio questa cosa risulta difficile, già dopo 2-3 volte, quando ti rendi conto che esprimere quel microconflitto non aumenta l'animosità, ma crea ascolto, ecco che diventi migliore nell'esprimere quelle cose, sempre con il miglior tatto, con il giusto contesto, scegliendo le parole giuste e capendo meglio come funziona l'altra persona, ovviamente anche te stesso, e non è cosa da poco. Tenersi tutto dentro, invece, ha delle conseguenze terribili. In primo luogo, ti rende cieco ai conflitti dell'altro, ma soprattutto, perché non li sai distinguere, ma soprattutto rende l'altro cieco ai tuoi microconflitti. Qualcuno fa qualcosa che a te disturba e lo fa 2, 3, 4, 5 volte in 3, 4, 5 modi diversi. Tu accumuli, a torto o a ragione, quella conflittualità. Non la esprimi. L'altro non può sapere che tu ti tieni dentro quella cosa. E quindi non stai dando all'altro ragione di pensare che quei microconflitti potrebbero essere problematici. E la seconda conseguenza è che se io mi tengo tutto dentro, non capirò mai quando e perché un conflitto è esploso. E allora sarò sempre preda del caos. Mi sembrerà sempre che un conflitto sia esploso per volontà divina e sarò superstizioso e scemo. E invece devo tenere i piedi per terra. Allenarsi a dire quello che senti, anche rischiando di essere quello fastidioso della compagnia, è un punto di serenità essenziale. E io vi consiglio di farlo. La prima volta, la seconda volta sarà quasi spaventoso. Oddio, adesso rimarrò da solo. Non è così. Selezionerai meglio le persone, perché tanti apprezzeranno il fatto che tu non sei più quello che si tiene dentro le cose. Noi odiamo chi si tiene dentro le cose. E lo sappiamo. Non dobbiamo essere noi stessi a farlo. Terzo e ultimo metodo, individuare la tua zona d'impatto. Un conflitto è un impatto, come un meteorite che lascia giù una traccia profonda, e più abbiamo rimandato i micro conflitti, più l'impatto sarà devastante. I dinosauri hanno rimandato per milioni di anni i micro conflitti. No, non è vero, è stata solo sfiga quella dei dinosauri. Non è sfiga la nostra quando li rimandiamo i conflitti. E quindi bisogna cercare di analizzare per bene come funziona tutto questo. Vedete, spesso noi notiamo i comportamenti altrui che scatenano in noi microconflitti, ma non notiamo i nostri. In primo luogo perché gli altri non ce li fanno notare, per il punto 2, ok? Non abbiamo indizi per capire che quella cosa dà fastidio all'altro. E quindi siamo tutti quanti reciprocamente ignoranti. Ma in secondo luogo, noi non siamo disponibili istintivamente ad individuare in noi stessi quei cambiamenti, quei comportamenti che negli altri scatenano microconflittualità. Il conflitto spesso nasce da cambiamenti non capiti, da microconflitti taciuti, messi sotto il tappeto, più o meno consapevolmente. E questo è il grave problema che tutti quanti, peraltro, siamo qui a discutere. Se siamo stati disabituati ad analizzare i micro cambiamenti altrui, per tutto quello che ho detto finora, perché di nuovo li evitiamo, li mettiamo sotto il tappeto e via dicendo, beh, ancora più drammatico diventa la nostra incapacità di analizzare i nostri micro cambiamenti, micro conflitti. Perché? Perché in realtà non siamo allenati, non abbiamo l'allenamento proprio, non abbiamo lo sguardo. Pensate che istintivamente noi siamo portati molto di più a guardare quando l'altro ha un difetto, fa qualcosa di sbagliato e via dicendo. Lo sappiamo, siamo creature, di nuovo, semplici per questo. È molto più controintuitivo fermarsi, guardarsi dentro e dire ma io cos'è che ho fatto? E io credo che in questa cosa tutti quanti possiamo riconoscerci. Quante volte è successo nella vita che una relazione andasse a ramengo e l'accusa reciproca è sei cambiato? E l'altro, tu sei cambiato. No, tu sei cambiato. E entrambi hanno ragione. Solo che nessuno dei due, quando ha capito, quando ha evitato di analizzare le microconflittualità e i cambiamenti reciproci, nessuno dei due si è detto, ma io sto cambiando? Cioè questa relazione sta cambiando anche perché io sono io? E io sono cambiato? E io ho dei comportamenti che scatenano microconflittualità? Noi non ce l'abbiamo distinto questa cosa qua, la impariamo culturalmente e purtroppo noi oggigiorno non lo facciamo più culturalmente questo ed è un problema. Quindi siamo reciprocamente ciechi. finiscono relazioni in cui ognuno di noi dice tu sei cambiato, tutti e due siamo cambiati, ma nessuno lo vuole ammettere o nessuno ha lo sguardo per comprenderlo. Ecco, allora il terzo consiglio è proprio quello di individuare la mia zona d'impatto, ovvero nel conflitto che si scatena o si sta per scatenare, dov'è che arriva il mio contributo all'arrivo di quel meteorite? Perché i conflitti non sono quasi mai univoci. Ci sono i casi in cui una relazione finisce perché c'è un tradimento e dall'altra parte non c'è colpa. Ci sono casi in cui un rapporto di lavoro viene meno o va in crisi perché uno di due è veramente stronzo e l'altro ne è vittima. Ci sono, ma vi posso assicurare per esperienza, anche per tutte le cose che ho letto, vissuto e visto, che è veramente una parte minore dei casi. In una stragrandissima maggioranza dei casi, i conflitti nascono in modo reciproco, per contributi reciproci. Perciò dobbiamo fermarci e chiederci qual è la mia zona d'impatto. E analizzare la zona d'impatto è importante, cioè significa fermarsi, dopo magari una litigata, o dopo il sospetto che le cose stiano per andare in crisi, e guardarsi dentro e dire, ma io cosa sto facendo? E fare quella sana autoanalisi che, ovviamente, mi sembra superfluo dire, bisognerebbe cominciare a fare molto prima dell'arrivo del mio conflitto, perché se tu stai vivendo il conflitto, è già troppo tardi. Però puoi imparare per la prossima volta, perché vivrai altri conflitti e potresti imparare per la prossima volta. Analizzare la propria zona d'impatto ti permette di fare delle cose importanti. In primo luogo, ti permette di individuare meglio quello su cui hai potere. E tu hai potere sui tuoi comportamenti, non su quelli altrui. Quindi, se all'interno della coppia ci sono dei comportamenti dell'altro che danno fastidio, se io mi fermo prima di rinfacciargli tutte queste cose e faccio tutte le cose dette prima, quindi analizzo quelle che è meglio dire, quelle che io posso supportare, via dicendo, e poi mi chiedo, ma io in questa conflittualità dov'è che arrivo? Dov'è che arriva la mia zona d'impatto? Cos'è che faccio io che potrebbe contribuire all'animosità? E questo ti permette di capire cos'è che puoi cambiare. Quali sono i tuoi comportamenti che puoi cambiare? Ovviamente ancora meglio se posso parlarne con l'altro. Ehi, ascolta, vorrei chiederti, ma di questi miei comportamenti qualcosa ti dà fastidio? Senza diventare zerbino, ma semplicemente per capire come l'altro vede il tuo agire, il tuo comportamento. È un ottimo modo che distende tantissimo e crea anche fiducia. In secondo luogo, analizzare la propria zona d'impatto ti permette di capire cosa sta succedendo agli altri. Cioè un atto di immedesimazione. Quando io mi abituo a fare autocritica, mi abituo a capire meglio perché gli altri fanno qualcosa, perché si comportano in un certo modo, perché alimentano queste micro conflittualità. Ed è importantissimo. Perché? Perché ti permette di capire, per esempio, che quelle micro conflittualità, che certamente sono fastidiose, sono magari alimentate da fraintendimenti più che da cattiveria, da ignoranza invece che da intenzionalità. E allora capisco che sarebbe proprio il caso di farlo notare nel modo giusto. E si torna al punto 2. In terzo luogo, ed è questo forse il più importante, analizzare la propria zona d'impatto, come dicevo, è difficile che possa evitarti il conflitto che sta per scatenarsi. Perché i conflitti che arrivano si preparano da molto tempo e forse è già troppo tardi per intervenire. Devi vivere quel conflitto che arriva, imparare per la prossima volta. È questo che bisogna fare. Ed è questo che dovrebbero insegnarci poi i conflitti scatenati. Fermati e analizza meglio la tua zona d'impatto, perché questo ti aiuterà a gestire i futuri conflitti. Ecco, queste sono le cose di cui volevo parlarvi, perché è una domanda che mi è stata fatta spesso negli ultimi mesi. Tanti mi parlano di conflittualità con insegnanti, genitori, fratelli, sorelle, registi di Daily Cogito e via dicendo. Quindi mi sono detto, dai, proviamo a ragionarci insieme, così diamo qualche consiglio utile. E spero che abbiate apprezzato questi consigli. Io con questo ho concluso. Vi invito, se siete in live, a venire domani, ovvero martedì 19 marzo, alla Feltrinelli di Viale Libia per la presentazione di Critica della ragion demoniaca. Sarò con Gianmario Pagano, bella prof, e faremo una bella chiacchierata, siateci. E se invece state guardando in differita e vi siete persi questa presentazione, beh, ci sono tante altre presentazioni. Per esempio, lunedì prossimo, il 25 marzo, sarò a Padova. Il 27 sarò a Verona, sempre per questo libro. Il 26 farò un monologo a Perugia ed è l'esordio del mio nuovo monologo teatrale Terra Solaris, a cui ho lavorato per 4 anni, quindi, insomma, ci tengo abbastanza. Insomma, è un periodo molto pieno, molto bello. Io sono sempre contento di essere qui con voi e ad alimentare questa community, e speriamo che anche voi deciderete di farlo con la nostra Cogito Academy e le nostre puntate. Grazie mille a tutti, ci rivediamo molto presto, grazie al Cerbero e buona giornata.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.